qui con me Franco Montini, che è un critico giornalista, avete già conosciuto nella serata che abbiamo fatto con Luigi Locascio qualche mese fa, e quindi insomma lui ci darà una mano ad introdurre il film e poi a fare una chiacchierata con il regista. Franco.
Sì, io.
Tanto grazie per essere qui e benvenuto anche
a te. Grazie a voi, buonasera a tutti. Non bisogna mai dire troppe cose prima del film, e più che mai in questo caso, perché appunto, come è stato appena ricordato, ci raggiungerà al termine della proiezione Alessio Cremonini, e quindi avremo possibilità di discutere del film, e anche se avete voglia di fargli direttamente le domande, appunto, di poter soddisfare tutte le possibili curiosità. Cremonini è un po' un rappresentante di un cinema di impegno civile, di un cinema in qualche modo politico. Appunto, il suo precedente film Sulla mia pelle raccontava in maniera molto, molto precisa il drammatico caso di Stefano Cucchi. Questa volta ci porta da tutt'altra parte del mondo, perché Profeti è un film ambientato in Medio Oriente nel periodo più cruento della guerra scatenata dal cosiddetto califfato contro appunto i governi di Siria e di Iraq. Ma è soprattutto un film che propone un confronto di culture completamente diverse, e lo fa, questa è una cosa abbastanza curiosa, attraverso due personaggi femminili che interpretano appunto due visioni del mondo completamente diverse. Da una parte una giornalista italiana, atea, femminista, piena di voglia di affermazione professionale, e dall'altra invece una giovane sposa di un mujahideen scappata dall'Inghilterra per raggiungere appunto il califfato. Da una parte un fondamentalismo religioso che non ammette dubbi, dall'altra l'incarnazione dei dubbi di una cultura laica. E appunto è curioso che questo confronto di culture in questo caso sia fatto attraverso due personaggi femminili, a cui si aggiunge, lo vedete nel film, anche in una breve apparizione una terza posizione femminile, che è una donna curda, una guerrigliera che invece imbraccia il fucile per la sua libertà. Quindi sono un po' attraverso una storia bellica, ma sono tanti i temi trattati da questo film, e credo che appunto ci sarà la possibilità di discutere di vari argomenti. Non credo che ci sia bisogno di aggiungere altro, perché poi i film quando funzionano parlano da soli, e quindi ne avremo modo di parlarne alla fine. Grazie.
Grazie.
Buona visione.
Buona visione.
Senti, una prima cosa proprio di curiosità: dove avete ricostruito il califfato?
L'abbiamo ricostruito in Puglia. L'abbiamo ricostruito in Puglia, ma perché in realtà alcune parti, io non so se qualcuno di voi è stato in Medio Oriente, quelle parti lì, però soprattutto al confine tra Siria e Turchia, così, addirittura nevica, ci sono boschi, qualcosa di molto simile a queste parti qui di Mazzano, con me, credo, con molti alberi, la zona vostra, ci sono alcune parti che assomigliano praticamente a questa zona qua. Per dire, quindi certo questa era molto desertica, era la parte più desertica, però l'Italia non è molto lontana, quella parte del Medio Oriente è un po' come l'Italia, sia come geografia che come persone, trovi persone scurissime e persone bionde con gli occhi, io sono pieno di amici siriani e alcuni sono proprio rossi di capelli, rossi come diciamo, oppure trovi quelli scuri, un po' come noi italiani, che c'hai quelli biondi, quelli scuri, per dire, quindi era più facile ricostruire.
La realtà medio orientale evidentemente è una tua, un argomento di tuo grande interesse, perché tu, il tuo primo film, Porter, raccontava una storia ambientata più o meno nella stessa zona.
È vero, quello è un film non film, nel senso che era un film che raccontava nel 2013, quindi 10 anni fa, in Siria c'erano le prime aree arabe, non so se vi ricordate, e la Siria cominciò a insomma, a fare manifestazioni, così ci fu tutto quel macello, e allora feci questa storia, praticamente un film autoprodotto che costava 30.000 euro, girato a Mazzano, appunto, e che in Italia non è mai uscito, però è stato comprato da piattaforme arabe ed andò a Toronto, a Roma, così, ai festival, ed è rimasto il mio, diciamo, il mio piano fisso in Medio Oriente. E allora questa volta mi sembrava interessante fare un film dopo Sulla mia pelle, sempre sulla prigionia, ma in fondo anche border, due donne che scappano dalla Siria, era, la prigionia era, a quel momento era quel paese, e dopo Sulla mia pelle mi sembrava interessante raccontare invece di una prigionia non di violenza fisica come i cucchi, cioè di qualcuno pestato e così via, ma di violenza psicologica, e di metterci due donne mi sembrava anche attuale, diciamo.
Anche in border, in fondo, come appena ricordato, c'erano le donne, quindi il racconto di questa situazione vista da un'ottica femminile, che forse è molto diversa da come raccontano i media.
È molto, hai ragione, molto diversa, a parte che questo è un film marziano, perché diciamo, loro l'hanno visto doppiato o in inglese?
L'hanno visto in inglese.
Con i sottotitoli?
Con i sottotitoli.
Quindi super marziano, nel senso che è marziano perché fare un film con due donne in Italia protagoniste è rarissimo, e quando accade di solito sono commedie, ma ho difficoltà a ricordarmele. Poi parla del Medio Oriente, e quindi di solito i film italiani si svolgono o a Milano o a Roma o a Napoli, cioè, in più è pure girato in inglese, cioè, una cosa come la cometa di Halley che arriva dopo 20 anni, c'era un altro così. Al di là se piace o non piace, se per, proprio come impostazione, come dire, di progetto di cinema. E per me le donne, insomma, sono un tema, secondo me, molto importante, anche proprio cinematograficamente, fare film sulle donne, proprio per rendere più matura la nostra cinematografia. E in più, tematicamente, come dire, lo sguardo femminile, lo sguardo, adesso non è che voglio sembrare lecchino, però mi sembra sempre uno sguardo più complesso, e meno mi dava la possibilità di essere meno aggressivi, fossero stati due uomini, probabilmente sarebbero stati più aggressivi tra di loro, invece mi dava la possibilità di raccontare un rapporto che è chiaramente viziato dalla paura e dal sospetto, ed è un rapporto di persone che non si dicono mai la verità. Perché chi è prigioniero, quindi un rapporto, la parola lì è viziata, sono più pure le immagini, perché chiaramente chi è rapito cerca di dire il meno possibile, e quando dice sta molto attento a quello che dice, mentre la foreign fighter chiaramente pure lei sta attenta, perché fa un certo tipo di domande, quindi è un rapporto finto, però in questa finzione piano piano inizia un rapporto vero. Ecco, questo mi sembrava più utile farlo con due donne, con due personaggi femminili.
In effetti sorprende il fatto che fin dall'inizio, pur essendo su due posizioni molto diverse, il rapporto fra queste due donne non è così conflittuale, così duro, così violento come avviene fra gli uomini, come se nell'universo femminile, appunto, questa complicità femminile stemperi anche le differenze d'altro tipo. Non so se volevi raccontare anche questo.
Perché credo che sia così in realtà di solito, e soprattutto nel mondo arabo l'universo femminile è un universo abituato a stare insieme, siccome, come dire, in alcuni, diciamo, il mondo arabo è un po' come l'Europa, ci sono paesi completamente diversi l'uno dall'altro, però generalmente le donne, come dire, in alcuni paesi, nel califfato era in maniera terribile, sono segregate, quindi l'universo femminile comunque abituato a un rapporto intimo in qualche modo, proprio c'è, è più fluida questa cosa, quindi mi interessava, era più vera in qualche modo questa cosa qui, però mi interessava invece metterci due occidentali, perché in fondo Noor è una foreign fighter, cioè da chi è scappato dall'Europa per andare a combattere lì, nel suo caso addirittura a fare la schiava, perché, e mentre Sara è un occidentale come noi, quindi in realtà è un film nel Medio Oriente, ma che parla di noi, del rapporto di due occidentali in realtà.
in un momento. Ah,
posso? Sì, certo. Cioè, vi do un'informazione che ho saputo così per caso da uno di Amnesty International presentando il film in giro: ce ne sono 500 di donne dell'Unione Europea, e qui nello passaporto, che ne so, pochissime italiane, ma francesi, molti inglesi, così, che sono detenute nei campi di detenzione dei combattenti dell'ISIS, ovviamente. Sono dei campi dove c'è dentro tutto, gli uomini, i bambini, i ragazzi, ma anche le donne, e anche le europee rimangono lì, cioè, perché noi non ce le prendiamo, anche comprensibilmente, prendersi 500 terroriste non è, come dire, una scelta facile. Però comunque sono europei e stanno lì, quindi insomma, per dire quanto è stata, come dire, sostanziosa questa migrazione di europei di seconda, terza, quarta generazione.
Faccio un'altra domanda, poi se c'è qualcuno che vuole intervenire ovviamente fatecelo sapere. Sembra quasi incredibile, difficile da comprendere in un momento in cui ci sono milioni di donne che in Afghanistan, che in Iran si battono, lottano, muoiono per la propria emancipazione, per la propria libertà, ci siano donne felici di questa loro sottomissione, di questa loro segregazione, di questa loro schiavitù di fatto.
E infatti questa, allora, secondo me il cinema deve raccontare delle cose, almeno questo tipo di cinema, delle non raccontare, non fare delle storie per cui uno le vede e dice ah che bello, fare dei film manifesto, non so come dire, a tesi. E era interessante raccontare chi davvero faceva questa scelta di cui parli te, cioè di appunto di autoschiavizzazione, autosottomissione. Però questo è successo, cioè quando tu parli dall'Afghanistan o dell'Iran, certo sono delle dittature, però è successo in altri paesi dell'area, del Mediterraneo e del Medio Oriente, che non sono dittature, o piano piano sono diventate delle qualcosa di molto simile alle dittature, penso alla Turchia, che però è sempre stato un paese laico. Se qualcuno ci è andato 20-30 anni fa, non vedevate mai gente col velo. Adesso andate in Turchia, e non è che lì è stato il Cile di Pinochet, per cui con i mitra li hanno imposto, lì piano piano c'è stata una forte pervasività, diciamo, di un certo tipo di politica, di cultura, e adesso se vai in Istanbul, e ripeto, non è che Erdogan ha messo la pistola ai tempi a tutte le donne, vedi che la maggior parte delle donne si vestono in un certo modo, e molte hanno il niqab, che era una cosa completamente, che è burka, che era una cosa sconosciuta, e questo è successo in alcuni in paesi, in qualche modo, anche in altri paesi. Quindi, diciamo, questa di Nur è una metafora anche, diciamo, di un movimento collettivo che in alcune parti del Medio Oriente c'è stato, cioè una scelta che purtroppo c'è in qualche modo. Certo, poi quella del personaggio di Nur è una scelta estrema, noi parliamo di una terrorista che non c'ha nulla a che vedere con l'Islam, è gente che usa la religione in modo assurdo, violento, cosa che è successo, diciamo, storicamente, ahimè, anche da noi, per fortuna, in secoli passati, con la Santa Inquisizione bruciavamo le persone, anche noi, come dire, però per fortuna ci siamo redenti da vari secoli da questo abominio.
C'è qualche domanda, se no proseguiamo. È un film il tuo di fatto contro il fondamentalismo di ogni tipo, politico, ideologico, e la religione è un elemento molto forte nel, come dire, seminare e nel far crescere il fondamentalismo.
Sì, allora, devo dire che questo è un film soprattutto, c'è il tema, come dici giusto, che sono le donne, è più che altro è un film sulla prigionia, come era su Cucchi, appunto. Cioè, personalmente penso che il tentativo, una particolarità della nostra specie, è quella di cercare sempre di sottomettere l'altro. Questo sia nei rapporti privati, addirittura due, se pensate ai femminicidi, in qualche modo, no? Che poi dopo il femminicidio è il momento più estremo e più atroce, però ce ne sono molti altri di rapporti in cui, come dire, c'è qualcuno che cerca di sottomettere e imbrigliare l'altro. E questo poi, arrivando fino a degli estremi macroscopici, come può essere, ne so, la Germania nazista, in cui qualcuno ingabbia un paese intero. Però il tentativo di sottomettere, quindi di imprigionare, è proprio, secondo me, connaturato all'essere umano. Mi piaceva raccontarlo. E questo è più che altro la prigionia. Il fondamentalismo politico-religioso è chiaramente un'accezione di questo tipo di questa nostra particolarità atroce. Non so se riesco a spiegarmi. E quindi mi sembrava che il califfato fosse la cosa più atroce e più moderna da raccontare rispetto alla prigionia. Poi l'ho cercato di fare, rapendo anche, capisco che è un film difficile questo, perché il tentativo è quello di rapire lo spettatore insieme alla protagonista, tant'è vero che voi della protagonista non sapete niente. Cioè non è che prima della protagonista, di solito si fa una cosa che in gergo si chiama setup, no? Presentazione del personaggio. Prima di 10 minuti del film presenti il personaggio, ha figli, non ha figli, è ricca, è povero, va. E poi piano piano, questo noi l'abbiamo proprio cancellato con Monica Zappelli, che è la co-sceneggiatrice ed è per esempio la sceneggiatrice dei 100 passi, che sicuramente molti di voi ricorderanno. Abbiamo deciso di mettere lo spettatore e gli islamisti allo stesso livello. Tanto è vero che Jasmine Trinca parla per la prima volta solamente quando viene interrogata dallo sheikh, dal comandante. Prima non dice nemmeno una parola, sono gli altri. È la donna curda che dice il tema del film, dice insomma le donne o si difendono da sole o è finita. Poi c'è l'altra signora che parla del figlio a cui hanno mozzato la testa, che è una storia vera, è successa in Tunisia. E poi c'è la chiesa con un'altra storia vera. Però proprio per questo motivo, e poi piano piano abbiamo cercato con il direttore della fotografia, con il montatore, con Jasmine e con Isabella, di piano piano di togliere sempre più aria, sia a loro ma anche a voi in qualche modo, no? Proprio, e quindi chiaramente il tentativo cinematografico era quello di dare la sensazione allo spettatore in qualche modo anche a volte delle lentezze della carcerazione. Ci diceva Guido, ma non solo lui, anche Susan Bus, che è la consulente di questo film, che è stata 10 giorni con altri 3 giornalisti detenuta in Siria, di fatto rapita in Siria da una frangia di Al Qaeda, che chiaramente oltre alla paura, alla disperazione, sono questi anche tempi lunghissimi che ti lasciano, dove senti appunto delle urla, senti qualcosa che a volte capisci o non capisci. Cioè abbiamo cercato in qualche modo di tenervi lì. Quindi un film che chiaramente è un film particolare sia nella sua fattura che nel tema.
Ecco, ti sei un film di grandi silenzi appunto, da una parte si chiede a un'attrice una prova molto impegnativa, perché esprimere i propri sentimenti di solito lo si fa appunto utilizzando anche la parola. Jasmine Trinca qui è costretta a utilizzare invece semplicemente il corpo e lo sguardo. Vi siete chiesti, ecco, dal punto di vista proprio cinematografico, produttivo, come rendere appassionante il silenzio?
Beh, ci abbiamo provato e il silenzio l'abbiamo, come dire, intanto abbiamo cercato rispetto al silenzio di farlo diventare quasi un, secondo me ci sono due temi,
la soglia, usato anche pochissima musica tra l'altro.
Esatto, infatti arrivavo a quello, cioè ci sono due temi secondo me, il silenzio e la soglia, è un film di soglie. Cioè nel senso che tutte le cose, vedete sempre che ci sono dei buchi, no? Per esempio anche la curda all'inizio viene intervistata, ma se ci avete fatto caso in realtà viene intervistata attraverso una finestra. Poi il ragazzo ucciso, a cui sostanzialmente viene tagliata la testa, viene inquadrato da sopra con un altro grande buco e poi di lato che è un'apertura che sembra quasi un buco. Poi Jasmine vede attraverso la coperta con un buchetto e vede... E così avanti, oppure quel graffio alla fontana pittore, in qualche modo, della tela che è quello del muro. E in qualche modo questo è un tema, il silenzio è l'altro. Allora ci siamo posti il fatto di dire povera Jasmine, povera Isabella, che è l'altra attrice, povero me, poveri spettatori. E a quel punto potevamo mettere molta musica. Però, come dicevi giustamente tu, abbiamo deciso di fare questo film molto radicale, dire perfetto, il silenzio è silenzio. Il silenzio è anche a volte in qualche modo noia, però la musica purtroppo ti tira via. Noi non volevamo tirare via lo spettatore. Se faccio solo un esempio veloce, se uno pensa al 2001, alla danza delle astronavi con Strauss sotto all'inizio del film, diciamo, quando c'è il valzer, se uno togliesse quella musica, cambia tutto. Cioè, proprio il senso di quell'inquadratura viene modificato in maniera geniale da quel genio che era Kubrick, proprio dalla musica. Perché la musica aggiunge un senso, aggiunge emozioni, aggiunge paura, aggiunge senso. Allora noi non volevamo aggiungere senso, perché vi trascinavamo via, cioè vi liberavamo da una prigionia in qualche modo. Quindi il silenzio era fondamentale per noi, per cui alla fin fine certe cose accadono solo come in un film eccezionale che era Un condannato a morte fuggito, che nessuno si ricorderà, però pochissimi, che era proprio sui fuoricampo. E qui molte cose sono fuoricampo. Gli arabi, quando lei sta guardando fuori e sente quelli che si stanno spartendo il bottino, quindi anche le donne, no, qua la ragazza me la prendo io, oppure le sue di urla, di Jasmine. E chiudo rispetto a questo. Abbiamo utilizzato la musica che era di un altro genio del cinema mondiale, che era di Berman, in Fanny Alexander, che, se ricordate, che anche c'è un rapimento. Allora abbiamo pensato, è una musica molto, che sembra quasi rumori, è un violoncello, e allora lì ogni tanto abbiamo coperto i silenzi, però l'abbiamo tutelati, non so se abbiamo fatto bene, ma grandi pause.
A proposito di vedere e non vedere, tu mostri quella che è l'atrocità, la crudeltà, che è quella della realtà della guerra, e tieni appunto fuori campo delle altre violenze. La prima volta che il marito di Nur entra in questa casa, non trova quello che vorrebbe,
il pane,
non trova il pane, e evidentemente picchia la moglie. Tu non lo fai vedere.
Sì, è un po' quello che... Allora, questo l'ho fatto pure su che non l'ho fatto vedere. Cioè, secondo me, tendo a far vedere poche cose personalmente, forse per ritrosia, per timidezza, però un po' perché appunto, siccome volevamo mettere delle cose fuori campo, cioè che fossero solamente sonore, che quella soglia visiva, cioè appunto quei buchi, quella ricerca, che è poi il giornalismo, cioè il giornalismo è vedere e sentire. Lei continua a fare la giornalista perché continua a cercare di vedere qualcosa, di capire qualcosa, e appunto anche quando lei sta origliando nella porta attraverso quei strani vetri che sembrano delle bare, no? Smerigliati del bagno, no?
L'Italia degli anni 70
perché lì il mobilio molto è quello, in realtà è molto strano. Io quando ci sono andato ho visto proprio dei salotti che sembrano i nostri anni 70, 80, anche una sorta di scavolini, non so come dire, cioè quelle cucine là così. Uno dice, ma che avete fatto? Vi siete ibernati, diciamo. E quindi dicevo, quindi abbiamo cercato di per esempio quella scena io l'avevo girata, però poi di vedere una picchiata, ma quante volte l'ho vista? Allora preferivo stare con Jasmine. Cioè, il più possibile stare... noi non stiamo in posti diversi, stiamo qui o stiamo lì. Allora ho cercato di dare questa sensazione, che capisco che è una cosa anche retro, probabilmente, di cinema. Cioè, di un cinema molto radicale, molto severo, molto concentrato, a cui probabilmente ormai non siamo nemmeno più abituati. Perché il cinema è diventato molto più un grande gioco visivo, per certi versi. Però no, questo è stato il motivo.
C'è una domanda... E poi ce n'è anche un'altra, adesso una prima e poi vi portiamo il microfono.
Sì, io volevo dire, sono d'accordissimo, un film un po' marziano, perché adesso i film di solito o sono supereroi o sono comunque molto adrenalinici, per cui questo è completamente diverso. Io l'ho apprezzato molto, forse perché piace molto questo rapporto tra la fede, la religione spacciata come strumento di potere, come succede poi nei paesi arabi. Ultimamente in Iran sta succedendo di tutto, ammazzano solamente perché uno ha un ricciolo fuori dal velo. Però quello che non ho capito è la conversione di Sara. Perché alla fine si converte? Perché ha paura? Perché è un modo per fuggire?
È una sindrome di Stoccolma?
Esatto. Allora, questo ce lo siamo molto... prima rispondo a lui. Rispondo prima a lui? Allora, il problema è questo. Siccome sono avvenuti questi casi, anche in Italia, no?
Sì, sì. Ci sono state qualcuna che...
Non solo in Italia, anche all'estero, anche in Francia. E un'altra cosa che forse a cui siamo poco abituati, io sono contrarissimo alle cose a tesi, ai giornali a tesi, alla letteratura a tesi, eppure al cinema a tesi. Cioè che ci sia qualcuno che dica, vabbè, questo è così, punto.
Io non l'ho capita, perché prima era diversa.
E allora mi sono posto e ci siamo posti moltissimo questa cosa, no? E in qualche modo siamo rimasti anche lì sulla soglia, perché lì è lo spettatore che secondo me deve giudicare secondo lui che cosa è successo, cioè se è una sindrome di Stoccolma, se è davvero una conversione, perché purtroppo per fortuna è accaduto, oppure se invece è solo fittizia, oppure tutte e tre le cose, io questo non lo so. Mi ricordo solo che però quando andavo a scuola dalle monache mi insegnavano sempre che San Francesco è stato imprigionato a Perugia in una guerra, e in carcere piano piano ha cominciato ad avere un percorso che poi ha continuato ad Assisi, e proprio di rapimento si trattava, tanto che il padre paga il riscatto per riportarla ad Assisi. Mi ricordo anche che quando mi raccontavano delle sante che andavano in estasi, usavano il termine che era rapita in estasi, e quindi mi ricordo anche, parlo della nostra religione, nostra non per forza come credente, ma in qualche modo culturalmente, mi ricordo anche che il monachesimo è iniziato in Egitto nel 200 d.C. e i monaci si chiamavano padri del deserto, si mettevano lontanissimi l'uno dall'altro nelle grotte e si ritiravano dal mondo. Io non so il motivo per cui alcune ragazze, alcune donne rapite poi hanno preso, come dire, una decisione, e non credo che nemmeno loro lo sappiano. Devo dire che io, se parlo della mia riconversione, io ero ateo fino a 20 anni fa, poi mi sono convertito al cristianesimo, ma se lei mi chiede perché, io francamente, cioè in maniera razionale, non saprei dire perché ho paura di marire, perché culturalmente sono andato a scuola dalle suore, quindi mi hanno instillato una cosa che è uscita, non lo so. Io so solo che ci sono delle persone che in una situazione del genere, guardi, mi dilungo solo per dire come abbiamo proceduto rispetto a questo, tutto quello che vedete, anche se non è una storia unica, è vero, nel senso che sono più storie messe insieme. Anche il letto, che può sembrare una follia assoluta, è assolutamente vero, è accaduta dalla consulente in questo caso del film, quando è stata rapita dal Cairo, la cioccolata pure, cioè abbiamo anche i dialoghi, anche se magari un po' riassunti cinematograficamente, sono sostanzialmente tutti veri. E loro, questo ce lo ribadiva sempre Domenico Quirico, che purtroppo per lui i gravimenti ne sa abbastanza, sì, sì. Ci diceva subito a Jasmine, la prima cosa che fanno è tiravano. Se è sporco, il rapimento, diciamo, non è che avviene chiedendo il permesso. Quindi, poi, sono zone in cui, insomma, un reporter, insomma, sta in posto. E quello è il modo anche per metterti altri vestiti. Non più i tuoi, i loro, spesso un certo tipo di vestiti. Poi, piano piano, ti cominciano a cambiare nome, che è un po' il meccanismo di quando noi abbiamo un nome difficile di un arabo, di un cinese. Mi chiamo, ma uno a Roma, cioè, ti chiami Mario. Ecco. E allora gli cambi il nome. Allora questo meccanismo, il letto è proprio un meccanismo principe in questo caso, perché è di cooptazione. Io ti controllo addirittura di notte, però tu sei entrato nel mio letto al posto di mio marito, cioè in qualche modo. Quindi quel meccanismo lì che ti porta a qualcuno, l'ha portato a convertirsi, altri tutt'altro, anzi sono rimasti giustamente la loro opinione fino all'ultimo. Alcuni di quelli a cui i jihadisti di Daesh hanno purtroppo li hanno uccisi in quel modo barbaro, avevano tentato una conversione fittizia, ovviamente, perché ci provi a sopravvivere, ovviamente. Quindi diciamo,
un'altra mano alzata,
intervento.
Un attimo, abbiamo i telefoni che portano il microfono.
Era solo per rimarcare il fatto, con rispetto alla prigionia, poco tempo fa ho visto Midnight Express, che ci sono tantissime musiche, quindi forse era completamente diverso. E per questo ho trovato una specie di pace, cioè due donne completamente diverse, però che hanno comunque, c'è cioè una giornalista di guerra, quindi abituata a vedere le violenze che fanno gli uomini, perché di solito sono gli uomini che fanno le guerre, a parte le donne curde. E poi questa ragazza che comunque viene da un mondo occidentalizzato, dove sicuramente è molto legato all'apparenza, che devi rappresentare, avere un'immagine, essere quasi come un maschio, e forse... E poi in questa casa hanno comunque un senso di sicurezza, penso, cioè forse per questo alla fine Yasmin si vuole cambiare, perché alla fine c'è un po' di pace, però non lo so, è una mia idea.
Ognuno è libero di pensarla come vuole, cioè quello che vogliamo fare era rappresentare una situazione estrema, molto particolare. Guardi, per esempio, anche in questo caso, questo era successo, credo, alla consulente, ma potrei sbagliare, quindi, ma insomma, credo fosse lei. Quando lei entrò nella casa della carceriera, diciamo così, che la teneva, lei l'ha abbracciata e si è messa a piangere, perché chiaramente lei non aveva visto le torture, le aveva sentite, ed erano allucinanti delle persone con cui, dei siriani che l'avevano accompagnati lì, e che quindi per loro erano traditori. E quindi quando è entrata in casa di questa ragazza, l'ha abbracciata e ha detto grazie, si è messa a piangere, cioè cose che, come dire, noi non abbiamo fatto, perché alcune cose non siamo riusciti a farle perché sembravano incredibili. Cioè, per esempio, già sull'aspetto del letto con Monica ci siamo rimasti molto a pensarci, perché effettivamente ci siamo detto, ma la gente dirà che ce la siamo inventata questa, che è una cosa volutamente teatrale, anche se poi alla fine siamo detti, ma è stupenda. Cioè, e anche la casa, alcune volte sono sgarrubatissime, ma altre invece, questo è ambientato nel confine tra Iraq e Siria, quindi un califfato bello profondo, nel senso, le case sono delle case così, insomma, vivibili. Addirittura a Mosul avevano preso una televisione, avevano ripreso le antenne e stavano cercando di mettere su una televisione, chiaramente una televisione delle loro. Cioè, era proprio un'organizzazione statale, in qualche modo, che si stava creando, e che per fortuna non c'è più. Però rispetto invece alla questione della pace, quella è una cosa che mi interessava pure a me. Cioè, il motivo per cui ho messo delle donne, perché mi sembrava che fosse in qualche modo, appunto, quello che dicevo prima con Franco, forse due uomini si sarebbero comportati in maniera diversa, probabilmente. Ma lo dico per indole. Però... mi ricordo per alcune mie vicissitudini e soprattutto dei racconti, ma non solo lì, ma anche quello che succede adesso in Ucraina e così via, che la cosa atroce della guerra, ma che forse probabilmente quando c'è stata qui, mi ricordavo mia nonna, che della Sabina mi raccontava dei bombardamenti, è l'estemporaneità in cui tutto cambia. Cioè tu stai mangiando, stai facendo qualcosa, stai parlando, in 30 secondi cambia completamente lo scenario, e cioè ti arriva il bombardamento, ti arriva la morte, nemmeno capisci bene che stai morendo, ed è così. E ci piaceva rappresentare anche questa fine, che è, come dire, radicale e veloce, in un attimo, si muore in un attimo. Cioè questa è la cosa, anche, non è che c'è qualcuno che c'è, no? Che ti avvisa, nei film a volte c'è sempre, la musica comincia in un certo modo, e ti fa capire che sta arrivando il momento in cui... Invece no, la realtà è che arriva una bomba e ti ammazza, 5 secondi prima c'eri, 5 secondi più dopo sei brandelli.
Senti, il film è stato girato in inglese?
Sì, è stato girato in inglese.
E poi c'è una versione, diciamo, doppiata in italiano.
Sì.
Che gira insomma, una doppia versione nelle sale.
Sì, in realtà all'inizio volevano tutto girato in italiano, Però poi, chiaramente, diciamo, fare film così particolari ti pone in una grande, come dire, battaglia, questo sempre, ma è anche giusto. Però l'enorme battaglia, proprio chi, poveraccio, sovvenziona un film e cerca di ricavarci il più possibile. È chiaro che da questo sapevano fin dall'inizio che ci avrebbero ricavato molto poco, però alla fine hanno deciso di fare questa avventura, però volevano in qualche modo doppiarlo tutto. Quindi gli ho chiesto, ma voi che volete fare? Volete che doppio pure gli arabi? Come? Come li doppio in italiano? Pure loro? E allora siamo arrivati al compromesso, ho detto che porto Andy Luotto, che è un straordinario doppiatore che ce l'ha anche aspirato, lo facciamo doppiare da Andy Luotto, lo scegli. Così ce la fa l'Anca Calcata, calabrese, a tutti, è tipo Mami, no? Di quando dobbiamo i neri in quel modo negli anni 50. E che, come facciamo? Parlano tutti in italiano. Anche siamo arrivati al compromesso che Jasmine, quando entra dentro la casa, parla in italiano. Così, per volte. Come se è entrata a Trevignano, se è entrata a casa mia, così. Però avete visto in inglese, è meno male. Anche perché, comunque, per fortuna, l'iraniana, Isabella, perché lei è iraniana, italo-iraniana, è italo-iraniana, e quindi si è autodoppiata. Che questo già è qualcosa, perché almeno non è la voce di un'altra. Chiaramente il doppiaggio, Franco, tu lo sai benissimo, ti fa perdere delle cose.
Certo. A proposito del personaggio di Nutti, chiedo appunto come hai trovato questa interprete che funziona benissimo. Che credo, almeno io non la ricordo in altre cose.
No, cioè, non mai. Hai ragione, infatti, è un'ottima memoria. E allora, lei è stato un problema, perché c'era Covid, e quindi qui, cioè, è possibile parlare, fare, e quindi dovevamo fare i provini solo in video. Per fare i provini in video, chiaramente non è che potevo fare i provini in Italia, ce n'erano poche di attrici italiane che potevano fare l'arabe. E quindi ci mandavano i provini un po' da tutta Europa, dalle balie parigine, dalla Germania e così via. Però io non volevo iraniane o turche, perché non sono, cioè, sono musulmani ma non parlano l'arabo. E quindi io nemmeno me le mandavano ogni tanto al direttore casting, ma non li guardavo. Poi la mia fidanzata di allora, meno male che c'è stata lei, invece le donne sono sempre migliori, invece lei si guardava pure quelle. E a un certo punto ha visto Isabella, diceva, adesso questa è bravissima, faccio tanto. Non è iraniana, non sa l'arabo, io già ho tanti problemi qua, eppure una gli deve insegnare l'arabo, te prego. Guarda che brava, brava, brava. Fammi vedere questa. Era bravissima. E ovviamente io ho sbagliato tutto, perché è ovvio, chi viene dall'Iran, anche se, come dire, la differenza è enorme tra il califfato e l'Iran, sia chiaro, però vive sotto la dittatura. E le donne, certo. Quindi in qualche modo nell'orecchio certe cose l'aveva, no? Ce l'aveva nella memoria, per quanto è via da diversi anni. E quindi sapeva. E allora la chiamo e dico, Isabella, ma quanto sei brava. E lei mi risponde in italiano, io non l'avevo letto bene la cosa. Dico, Isabella, io parlo pessimo inglese. Dico, ma tu parli italiano? Dice, sì, parlo italiano, che è una meraviglia, è tutto bello. Però qui bisogna vedersi, bisogna fare l'aereo, i tamponi, le cose. No, guarda, sto a Trastevere. Dico, come sta a Trastevere? E allora, dico, Isabella, vediamoci, sta a Trastevere. E quindi è stato meraviglioso, perché a quel punto mi sono detto, tanto me lo faranno doppiare, a me si doppia lei. Poi ci parla italiano, però molto bravo, io spero che. Perché mi sembra che abbia una certa fragilità, comunque si percepisca, anche se è durissima come sono queste, perché io ho visto dei video di gente che è fuori di testa, veramente, anche europea, insomma. Anzi, forse più europea.
Qualche domanda?
Sì, penso ci sia un'ultima domanda.
Scusi, mi sono dilungato.
Se c'è stata una relazione con la comunità musulmana, qui avevo visto in Due sotto il burqa, il film francese, c'era la regista che aveva detto che era stata attentissima, dato che appunto la delicatezza del tema, come anche questo film, la relazione tra due religioni, e quindi volevo sapere se c'era stata, ho visto che c'era un consulente culturale, però se c'erano state le supervisioni o cose di questo genere.
Intanto la consulente è Susan Dabus, è italo-siriana, e quindi è, come dire, viene da quel mondo lì, e per di più è stata anche rapita, come dicevo, quindi in qualche modo, come dire, è una consulenza forte rispetto proprio al tema, al tipo di film. Poi c'era un consulente, poi l'abbiamo fatto vedere anche a alcuni mam, cioè c'è stato grande, come dire, anche perché qui non parliamo di una religione, qui parliamo di, anzi di, sì, beh, di gente che ha preso una religione e l'ha completamente cambiata a uso politico, quindi, come dire, parliamo di terroristi, quindi, però io sono molto attento su queste cose, a parte per, proprio per motivi personali, perché credo di avere più amici musulmani che europei, quindi diciamo ce l'ho. Anche perché è difficile fare questi film, perché in Italia, ma non solo in Italia, noi italiani e noi europei non conosciamo quasi niente di loro, mentre loro conoscono molto di noi, e quindi anche, cioè, come dire, uno può approfondire fino a un certo punto, nel senso che la maggior parte delle persone di solito non sa nemmeno che Allah, ma non è colpa di nessuno, perché non viene detto, non è un nome di un Dio, vuol dire solo Dio, è come dire God, è come dire cioè tutto qua. Quindi insomma, però siamo stati molto attenti, poi si sbaglia, nessuno è perfetto, quindi magari ci saranno degli errori, però
giudicare.
Noi ci siamo tutelati facendo venire il man, però ripeto, solo Dio.
Bene, abbiamo sforato di qualche minuto i tempi che c'eravamo.
Grazie,
è stato molto interessante, credo, e quindi ringraziamo molto Alessio Cremonini di essere intervenuto.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie Alessio, grazie Franco, grazie a tutti.